Parlo di tutte, ma in particolare di me, che ho abbandonato Spola e Telaio per imprese più grandi, per la caccia alle belve a mani nude. Al monte, dove aspetta la folla delle donne, invasate da Dioniso, han disertato le spole e i telai.
Ciao, sono Giovina e questo è Blister, il podcast che vuole scalzare pregiudizi e tabù sul mondo femminile, attraverso la cultura, la storia, l'arte, la musica, la letteratura. Buon ascolto. Ben sappiamo che nell'antichità le donne non godevano di particolari libertà, tranne per qualche rara eccezione, e la loro esistenza doveva sottostare a rigide regole sociali, religiose, familiari, che impedivano qualunque accesso. Ma come detto, esistevano delle eccezioni e oggi ce ne parlerà Elisa Mancini, archeologa e fondatrice del canale Instagram Archeoporn, attraverso il quale racconta l'iconografia erotica nell'arte antica. Benvenuta Elisa e grazie.
Ciao Giovina, grazie a te, grazie a Blister il podcast. È bellissimo poter parlare oggi di un argomento molto intenso, affascinante e attualmente rilevante.
Concordo. Abbiamo aperto la puntata con versi tratti dalle Baccanti di Euripide, in particolare del momento in cui le donne, seguaci di Dioniso, conosciuto anche come Bacco, lo seguono, abbandonando la città per celebrare i suoi riti sulle montagne, in uno stato di estasi incontrollata.
Sì, iniziamo così per raccontare di quando le donne tebane, così come le donne di ogni città greca, riuscivano a sottrarsi al ruolo per loro definito, alle regole imposte dalla società, dalla famiglia, dalle condizioni e dai lacci, fuori da casa, sulla montagna. Erano fuori dal controllo della mente, perse nell'estasi. La loro personalità si dilatava ed entravano in contatto con la loro parte più primitiva, potente, carica di energia, che insieme genera e distrugge. È di questo vorrei parlare, degli spazi, dei luoghi, delle circostanze d'eccezione in cui non una donna in particolare, ma le donne tutte della civiltà greca e poi romana potevano essere libere, sciolte, far venire fuori anche l'istinto sessuale primigenio. Certamente dovremmo riassumere, generalizzare e non considerare tutte le categorie, ma proviamo comunque a dare una visione d'insieme.
Per questo hai scelto infatti di partire dalle Baccanti.
Allora, chiamiamo menadi le figure che fanno parte del corteggio che accompagna Dioniso, insieme a Satiri e Sileni. Le Baccanti invece, cioè le seguaci di Dioniso Bacco, sono donne vere, reali, che abitano la città e sono assoggettate alle sue leggi, che stanno relegate nel gineceo, la parte più interna dell'oikos, della casa, a filare, a tessere e a occuparsi dei figli. Sono mogli e madri, prima di tutto, escluse dalla vita politica della città, ammesse solo ad alcune delle cerimonie pubbliche. E invece ecco che, come nell'opera Le Baccanti del tragediografo Euripide, il dio le chiama alla montagna per possederle. Eppure è in questo stato di possessione che loro sono davvero libere. Masticano edera che, con i suoi effetti tossici, pare, le fa entrare in uno stato di trance. E no, non bevono vino, cosa da uomini di cui non hanno bisogno. Sciolgono i capelli che ricadono sulle spalle, slacciano le vesti, non più trattenute da cordoncini e fibule, e indossano pellicce di animali, come la nebride, pelle di cerbiatto. Sono eccitate dal suono acuto dell'aulos, il doppio flauto, e dal ritmo forsennato dei timpani. Salgono correndo e danzano, con la testa rovesciata all'indietro, agitano il tirso, lungo bastone con una pigna sulla sommità e tracci di edera avvolti. Dalle bocche esce il grido e uè bacche, così esaltano il dio. Fanno a pezzi gli animali, sparagmos, e ne divorano la carne cruda. Questi sono i riti orgiastici. Questo le riporta indietro allo stato di natura, quando erano potenti madri di ogni essere vivente in modo indifferenziato. E infatti le menadi allattano cuccioli di lupo e di cerbiatti. Ma gli uomini, che tutto riportano al loro punto di vista e che poi delle Baccanti scrivono, pensano che queste vadano alla montagna per fare l'amore tra di loro. E infatti, sempre nell'opera di Euripide, Penteo, mitico re di Tebe, arriva fin sulle montagne travestito da donna per spiarle. Ed è chiaro che vederle così, perse e poi abbandonate, intente in cose indicibili, ecciti il desiderio di satiri e uomini. Ma per le donne questi riti significano ben altro e molto di più di una sfrenatezza sessuale. Sono finalmente libere dalle costrizioni di ogni tipo, dalle città dei maschi, oltre le barriere di una cultura che le ha messe all'angolo, quando invece in natura, in una civiltà preagraria, erano le signore assolute. Poi certo, questi riti vengono dagli uomini mostrati come una ribellione, una rottura solo temporanea della consuetudine. Ci sono elementi di violenza e di follia e c'è lo sfogo di questo potenziale esplosivo seguito da un nuovo, pacato, equilibrio psichico, emotivo e sociale. Un po' poco però, per troppo poco tempo. Ma se non si era un'etera, cioè escort di alto bordo, colta e dai multiformi talenti, pensiamo, che so, alle geishe, allora bisognava restare nei ruoli assegnati. Vergine prima, quindi sposa, e infine madre, quindi adulta. Ad Atene, per esempio, fino alla fase puberale avanzata, le bambine erano sotto la protezione di Artemide Brauronia. Erano le sue orse da domare, a domesticare, che poi a lei donavano i giocattoli e le bambole prima di andare spose, di compiere il passaggio, di sottostare alle regole del mondo dei maschi.
Esistevano altre celebrazioni e feste riservate alle donne dove questo aspetto di potenza fertile veniva fuori?
Beh, su tutte possiamo ricordare le tesmoforie in onore di Demetra, che si tenevano in autunno, prima della ratura e della semina, per propiziare il germogliare di quei semi, la generazione del sottosuolo. Il rito era interdetto agli uomini e di norma si divideva così ad Atene, in 3 giorni, a ripercorrere un ciclo di morte e rinascita: la salita, l'anotos, il digiuno, nesteia e la felice generazione, caligeneia. Nel primo giorno, quello della salita, le donne si recavano al tesmoforion, al santuario. Nel secondo giorno si purificavano con un digiuno. In ritiro, nel bosco sacro, sui giacigli di paglia e rami di salice ricoperti di piante dagli effetti antiafrodisiaci, come l'agnocasto. Questo è il tempo di rispettare il lutto della dea Demetra. Secondo il mito, sua figlia Persefone era stata rapita da Ade, dio degli inferi, e trascinata nel suo regno sotterraneo. E allora, come Persefone sottoterra, nulla può uscire da lì sotto e spuntare dal sottosuolo. Nel terzo giorno, finalmente, si tornava alla vita e si tornava alla sessualità. Tutto alludeva a questa. I melograni spaccati, di cui vengono mangiati i chicchi rossi e dolci, i pani dalla forma di serpente o di fallo, e poi i dolci dalla forma di vagina. Così riporta Ateneo. Eraclide di Siracusa, nel suo I costumi di Siracusa, dice che alle Panteleia, che è una parte della festa delle tesmoforie, dolci a forma di genitali femminili erano preparati con semi di sesamo e miele, che erano chiamati mulloi in tutta la Sicilia e venivano portati in processione in onore delle dee. Gli uomini, nel terzo giorno, si univano ai riti, e con le donne scambiavano motti osceni. Lo scopo primario di questi rituali era quello di stimolare la fecondità della terra. Per questo, in fosse profonde scavate nel terreno, venivano gettati gli animali sacrificati, in particolare maialini. I resti putrefatti sarebbero stati tirati fuori l'anno successivo, esposti su altari e mescolati, in parte, con le sementi, come fertilizzante. Allo stesso modo si stimolava la fertilità delle donne che a questo scopo si facevano frustare. Il senso doveva essere quello della penitenza purificatrice che, al contempo e per opposto, favorisce la rigenerazione. Lo stesso rituale si ritroverà poi a Roma. Durante la celebrazione dei Lupercalia, i sacerdoti luperci fustigavano le donne con fruste di pelle di caprone. A stimolarne la fertilità sarebbe stata in questo caso la nota potenza sessuale di questo animale. Il poeta Ovidio, nei suoi Fasti, ricorda un episodio, perso nel mito alle origini di Roma, ai tempi del celebre ratto delle Sabine. Queste donne, rapite dai romani proprio per generare nuovi uomini e soldati, soffrivano allora di una sterilità inflitta dagli dèi. La dea Giunone, allora, in risposta agli uomini e alle donne che la pregavano in un bosco, aveva dato la soluzione. Un sacro caprone penetri le donne d'Italia. Non potendo letteralmente procedere in questo modo, era stato sacrificato un capro e della sua pelle erano state fatte delle fruste per colpire il dorso delle donne. Ebbene, Dopo 9 mesi la città era piena di neonati.
Questi spazi rituali riservati alle donne, dove possono essere temporaneamente libere dai vincoli sociali, esistono anche a Roma?
Certamente sì, è come nel culto della Bona Dea, celebrata sia il 1° di maggio che nella notte tra il 3 e il 4 dicembre. Durante i riti e i festeggiamenti, le donne, cui nell'ordine consueto delle cose era vietato consumare vino, quantomeno il merum, cioè puro, in questa occasione potevano berlo, anche se sotto falso nome, rigorosamente. Viene infatti chiamato lac, latte, e consumato in un mellarium, cioè vaso da miele. Ce lo dice Macrobio, nei Saturnalia. Era vietato poi, nei luoghi delle celebrazioni, realizzare decorazioni con il mirto. I rami di questa pianta erano infatti stati utilizzati da Fauno per bastonare a morte sua moglie Fauna, essendosi accorto che aveva bevuto del vino e di essersi addirittura ubriacata con questo. Dopo la morte, Fauna, da donna, era stata fatta dea e aveva preso il nome di Bona, cioè virtuosa, perché non più bevitrice né loquace, ma misurata, silenziosa, tanto da non rivelare neppure il suo nome. Era diventata l'incarnazione di ciò che doveva essere la donna romana per tutto il resto dell'anno, vale a dire pia, lanifica, domiseda e prolifica.
Mi inserisco a questo punto perché la tua interessante citazione fa riferimento ad una iscrizione funeraria di età adrianea, me la sono andata a cercare, dove nella speciale dedica che tale Marco fa alla moglie Amimone ci tiene ad elencare proprio queste qualità, ovvero dedita a lavorare la lana, devota, pudica, frugale, casta e che sta sempre in casa, come dunque si conveniva ad una donna in quei tempi.
Esattamente così. E poi per il resto va osservato che anche la Bona Dea deriva da un'arcaica divinità legata alla natura, celebrata con riti misterici come la Damia Magno Greca. Ma poi, infatti, la stessa Dea si era fatta matrona romana, alla quale tutto ciò che non è consentito in accordo alle regole imposte dalla Civitas è permesso solo nell'universo rovesciato del rituale. Ad ogni modo, lei è proprio la dea delle donne, è Gynaecheia Theos, la chiama Macrobio nei Saturnalia. Così di notte le donne si riunivano nella casa di un magistrato romano cum imperio, console o pretore. Questo perché, mentre gli uomini erano allontanati dalla casa, erano le matrone a celebrare i riti pro populo per conto dello Stato. Partecipavano anche le vestali, che venivano a presiedere al rito. Nella veste di sacerdotessa della dea era proprio la moglie del magistrato che ospitava in casa le celebrazioni. Per il resto, il rituale e le formule pronunciate dovevano restare segreti e infatti le fonti non riportano altri dettagli. Conosciamo però un aneddoto. Ancora una volta riguarda un uomo che si imbuca di nascosto alle celebrazioni, travestito da donna. Si tratta di Clodio, che nel dicembre del 62 a.C. entra in casa di Cesare travestito da suonatrice di cetra, con la complicità di un'ancella. A presiedere i riti in onore della Bona Dea, che si svolgevano presso la casa di Cesare, allora pontefice Massimo, era la moglie di quest'ultimo, cioè Pompea, ovvero l'amante di Clodio. Alla fine questo viene riconosciuto dalla voce e finisce a processo per atto sacrilego. Come abbiamo già visto negli altri rituali al femminile, agli uomini era precluso l'accesso proprio per allontanare ogni elemento che facesse riferimento al piacere erotico, alla sessualità fisica con il maschio. Andava quindi praticata l'astensione perché esplodesse la vera potenza generatrice. Eppure, ancora una volta, il punto di vista maschile si occupa delle sconcerie che le donne avrebbero commesso una volta da sole. Parlano di effusioni saffiche, sempre guardando con sospetto a questi momenti di sovvertimento e di ribellione. Ed ecco prontamente Giovenale che esagera per sottolineare la corruzione dei costumi del suo tempo. Riguardo poi ai misteri della Bona Dea, essi sono ben noti. Il flauto eccita i sensi carnali. Le femmine, al tempo stesse ubriacate dal corno e dal vino, si aggirano in ogni verso, rotando le chiome e ululando, menadi di Priapo. Oh, allora dentro quei loro cervelli quanta febbre di amplessi, quanto vino vecchio scorrente su per le loro madide gambe. E poi riporta il bestiale grido della femmina quando può ricongiungersi con gli uomini. Avanti! È già l'ora! Su maschi! Su maschi!
qualcosa di molto molto diverso comunque dalle antiche culture matriarcali.
Esatto, quelle dee madri, libere, feconde in modo attivo. E pensiamo anche allo scena Baubò, la mitica moglie di Risaule di Eleusi, definita anche dea dell'oscenità, che riesce a far ridere Demetra, devastata dal dolore per la scomparsa della figlia Persefone. Riesce a farla ridere alzandosi la veste e mostrando il ventre panciuto e i genitali, pronunciando al contempo spassose oscenità. Una dea rappresentata, a volte, con la vulva al posto della bocca, gli occhi al posto dei capezzoli.
In tutto quello che ci hai raccontato emerge sicuramente un dettaglio, ovvero che le donne liberano la loro energia sessuale in tutti i riti di rinascita.
Sì, proprio così. Basti pensare ai riti per l'apertura del nuovo anno. Si tenevano a Roma, presso la fonte di Anna Perenna, ubicata in un bosco fuori dalla città e dal pomerio, dove gli scavi hanno riportato alla luce diversi oggetti utilizzati per le pratiche magiche e i riti religiosi. Oppure durante i Floralia, i giochi dedicati a Flora, dea della fioritura, della germinazione di piante e cereali. Qui, in particolare, matrone e anche vergini danzano con i capelli sciolti, discinte o addirittura nude, cantando Ut omnia bene deflorescent, cioè affinché ogni cosa fiorisca bene, come riporta Velleio Patercolo. Ecco, le donne sono libere, sì, ma sono in questi spazi. Diversamente potranno farlo, ma verranno condannate o comunque giudicate, etichettate non come donne oneste, ma come puelle probose, cioè ragazzette svergognate. La virtù maggiore della donna, per quanto potente, brillante, è comunque quella di restare incasellata nel ruolo assegnato, liberandosi solo nei momenti e negli spazi consentiti, quelli del rovesciamento. Altrimenti si faceva la fine di una Giulia Maggiore, figlia di Augusto, relegata in esilio dal padre nell'isola di Ventotene per la sua tendenza ad infrangere le regole. Oppure della poetessa Sulpicia, che cantava l'Eros ed è stata a lungo lasciata nel dimenticatoio. Però ecco, a conclusione, una cosa ancora va detta sui culti. Quelli che ad un certo punto introdotti iniziano a promettere alle donne un'emancipazione, una libertà duratura, addirittura finalmente ultraterrena. Culti che erano aperti a tutte le donne, non solo alle matrone, indipendentemente poi dalla loro estrazione sociale. Parliamo della dea egiziana Iside, con la quale finisce per identificarsi la Venere romana. Era una dea che nelle sue vicende terrene si era persino prostituita a Tiro. Il suo culto mistico è aperto a chiunque, così come la promessa di salvezza ultraterrena e la consolazione delle sofferenze terrene. Numerosi saranno i tentativi di frenare la diffusione di questo culto e poi di repressione. Tutto questo perché a preoccupare non è la libertà sessuale in fondo, ma il pericolo di rottura dell'ordine costituito, con i suoi principi, modelli, regole e ruoli, cui le donne erano, dalle origini della città, costrette.
Per noi donne europee ed occidentali in generale, oggi esiste la concreta possibilità di poterci esprimere liberamente, ma come vicende recenti ci stanno tra l'altro dimostrando, serve davvero poco perché questa libertà venga rimessa in discussione in nome di dubbi principi e neanche tanto democratici. Siamo arrivati alla fine di questo breve excursus sui temi della libertà femminile nel mondo antico. Vi ricordo che nel sommario di questo episodio trovate il link dell'articolo sul blog di Blister con tutti gli approfondimenti, immagini e bibliografia relativi a questa puntata. Elisa, io ti ringrazio tantissimo per aver contribuito con questa bella puntata ricca e ti aspetto alla prossima.
Grazie a te Giovina, grazie a Blister per questa proposta di registrare insieme e spero di risentirci letteralmente prestissimo.
Molto volentieri, ciao Elisa.